Buongiorno a tutti. Dunque, io non so cosa stiate facendo in questo momento oltre ad ascoltare questa voce che poi è la mia, ma visto che io parlo e voi ascoltate, vi propongo di fare un gioco. Allora, immaginate di vivere in un presente difficile, dove non avete certezze del futuro. Siete impegnati in una lotta dura contro un nemico da cui vi dovete nascondere, un nemico da tenere a distanza di sicurezza. Ci siete? Benissimo. A questo punto, se avete accettato il gioco, starete probabilmente pensando: sì, ma che gioco è? Noi ti abbiamo dato un credito di fiducia cercando di evadere da quello che stiamo vivendo e tu ci riporti alle nostre ansie. Scusatemi, non volevo fare questo. Al contrario, volevo proprio suggerirvi una lettura alternativa di questi giorni, portandovi dentro una storia del passato. Perché è vero che anche noi oggi siamo costretti a stare in emergenza, ma se siamo fortunati di stare bene, noi stiamo combattendo a casa nostra. Le nostre armi, a seconda di quello che ci piace, sono la cucina dove cucinare, il divano dove guardare le nostre serie TV preferite, oppure la poltrona su cui leggere i nostri libri. Invece, la storia che state per sentire è ambientata in un'epoca in cui si combatteva con fucili, mitragliatori e bombe a mano, dove si rischiava di dover sparare a qualcuno oppure essere sparati. Ma anche allora le armi a disposizione non erano solo quelle che abbiamo imparato a scuola. Siete pronti? Allora andiamo a incominciare. Siamo nell'inverno del 44 e siamo in Italia, o in quello che ne resta dell'Italia. Sì, perché da un anno l'Italia è in preda alla confusione. L'8 settembre dell'anno prima c'è stato l'armistizio.
Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria nell'intento.
Mussolini non è più il capo.
Sua Maestà il Re e Imperatore ha accettato le dimissioni dalla carica di capo del governo, primo ministro e segretario di Stato presentate da Sua Eccellenza il Cavaliere Benito Mussolini.
Il re è scappato, i tedeschi da amici sono diventati nemici. È stata fatta la Repubblica Sociale e i fascisti rimasti sono ancora più fascisti di prima. Le forze armate, dai militari ai carabinieri, non sanno con chi stanno e ad Anzio stanno sbarcando gli alleati. E in tutto sto casino certi giovani, ma giovani giovani, hanno deciso di salire in montagna e battersi contro il nazifascismo. E nemmeno si sono scelti un posto comodo. Cacciato nella regione più a settentrione d'Italia, nell'angolo estremo del Piemonte, chiuso da compatte catene a valichi elevati oltre 2000 metri da una parte e dall'altra da fitte boscaglie e frequenti stagni, il biellese è tagliato fuori dalle grandi vie di transito sia interregionali che internazionali. Questo si legge in un libro che è un po' la Bibbia di quello che è stata la lotta partigiana in quelle zone, che si intitola Il Monte Rosa è sceso a Milano, che tra l'altro è uno dei più bei titoli a memoria d'uomo. Dunque, siamo nel Biellese, che è un posto isolato, molto distante un po' da tutto, dove però nei primi anni del secolo, forse un po' prima, è successo qualcosa di importante. In quelle valli lontane, per motivi molto interessanti ma che non sono attinenti al nostro racconto, c'è stato uno sviluppo dell'industria tessile straordinario. Allora, per come siamo abituati oggi a ragionare, appena sentiamo parlare di sviluppo industriale, facciamo subito un'associazione mentale con un'idea di benessere che si può comprare col denaro. Invece, per i biellesi di allora, dei primi del Novecento, quel benessere fu declinato in un progresso sociale e culturale. Cioè, le fabbriche tessili e le fabbriche manifatturiere furono il retroterra ideale per la nascita di forme politiche socialiste e comuniste e per un antifascismo latente durante tutto il ventennio. Quando il ventennio si sgretola, quei giovani si danno dei nomi che sembrano usciti da una canzone trap. Nomi come Atos, Scat, Pala, Sam, Gamma, Grifo, Gibo. E tutti insieme salgono sulle montagne. Le armi a loro disposizione le hanno rubate o sequestrate. Ma oltre alle armi di ferro, l'arma più forte che hanno visto usare in 20 anni di fascismo è stata quella della propaganda. Anche noi, pensano loro, in montagna dobbiamo fare lo stesso. All'inizio stampano ciclostili che diffondono come possono. Ma presto si rendono conto di aver bisogno di qualcosa di più. Tutte le sere si collegano con la voce del colonnello Stevens che dai microfoni di Radio Londra racconta una realtà diversa di quello che sta succedendo.
Parla Londra.
Quanto all'AIR, la radio di Stato, quella che oggi è la RAI, è in parte in mano agli alleati anglo-americani, in parte alla Repubblica Sociale e in parte ai tedeschi. Ognuno dice la sua e gli ascoltatori non ci capiscono più niente.
Ente italiano, audizioni radiofoniche AIR. Fine della trasmissione.
E poi, proprio nella loro città, a Biella, è nata Radio Baita. Una radio che si dice partigiana, ma che i partigiani hanno sconfessato e allora ha ammesso di essere fatta da italiani fascisti che però stanno ancora coi tedeschi. Quindi, in realtà, da quei pochi tedeschi che ancora si fidano degli italiani. Per tutti questi motivi, i ribelli in montagna si convincono che l'arma di cui avrebbero davvero bisogno sarebbe una radio. E la soluzione, per loro, cade letteralmente dal cielo. Qualche mese prima, non si sa bene come, arriva dall'aeroporto di Cameri un apparecchio radiotrasmittente che qualcuno ha smontato da un aeroplano.
Era un apparecchio nuovo, si può dire, perfettamente funzionante, ma che aveva un difetto. Il difetto era che io, al quale fu affidato questo apparecchio, o meglio lo richiesi, non lo sapevo far funzionare. E da quel momento incominciò la mia odissea. Veramente fu un'odissea, perché le mie cognizioni di radiotecnico si limitavano ad aprire o da spegnere un bottoncino nei comuni apparecchi radio. Quindi la mia prima preoccupazione fu quella di poter cercare fra le formazioni partigiane qualcuno che si intendesse di radio. Trovai sì tre ragazzi volontarosissimi, i quali alla fin fine si rivelarono come degli appartenenti al genio radiotelegrafisti, quindi tutto al più erano in grado di battere sull'apparecchio Morse delle parole, ma a me non servivano. Quindi da quel momento incominciò, dopo di aver installato questo apparecchio, come io credevo fosse il meglio possibile, in una baita di un paese vicino sopra a Biella, nella quale si capisce agivano le formazioni partigiane, o meglio agiva la brigata alla quale appartenevo io in quel momento, ero dislocato io in quel momento, e da allora lì incominciai per un mese di seguito le prove e riprove di funzionamento di questo apparecchio, che per me era più che una novità, era qualcosa di infernale, se così si può dire.
La voce che avete appena sentito è quella di Sandro Berruto, il cui nome partigiano era Sam, che ho trovato negli archivi di Radio Rai. Lo avete sentito dalla voce. Sam era uno simpatico. Di lui Gibo, suo compagno in montagna, ha detto:
ma di compiti specifici Sam io non so, non ricordo che lui ne avesse, perché non era l'uomo che avesse un temperamento per poter comandare degli altri, insomma, non era né un comandante né un commissario, era una figura simpatica, era un uomo molto aperto, di una cultura, diciamo, si sentiva che lui aveva fatto l'università e anche a parlare era molto disponibile, era, diciamo, arguto, spiritoso. E io ricordo questo di Sam, che per quanto ne so, quando lui ha preso questo incarico, l'ha assunto, di fatto lui era quello che dirigeva, che faceva.
Così, il 14 dicembre del 1944, alle 21:30, si aprono le trasmissioni. Radio Libertà, libera voce dei volontari della libertà. Si trasmette ogni sera alle ore 21.30 sulle lunghezze d'onda di metri 42,5 e metri 21,5 circa. Ascoltatori, fateci ascoltare da tutti gli amici. Non abbiano dubbi coloro che ci ascoltano, siamo partigiani, veri partigiani. Lo dice la nostra bandiera, Italia e libertà. Lo dice il nostro grido di battaglia, fuori i tedeschi, fuori i traditori fascisti. Ecco chi siamo, null'altro che veri italiani. Le nostre parole giungeranno, valicando pianure e montagne, a tutti i compagni patrioti della Liguria, della Toscana e del Piemonte, della Lombardia, dell'Emilia e del Veneto, a tutti coloro che combattono per la nostra stessa causa, ai volontari della libertà. Viva l'Italia, viva la libertà! A questo punto hanno trovato l'incipit, ma si presenta un'altra questione da risolvere. L'idea di fare la radio è stata buona, ma adesso servono dei contenuti da metterci dentro.
Io mi mettevo lì al tavolino e avevo una vecchia macchina da scrivere e mi portavo dietro tutte le volte, facevo questi programmi e alla sera si trasmetteva. Ma le prime trasmissioni erano, diciamo, piuttosto rudimentali, si limitavano da parte mia alla lettura, all'attacco con un disco che mi ricordo era di una canzone di montagna, e poi alla lettura di tutti i testi che preparavo e la chiusura con la solita canzone di montagna. Quindi non era una gran cosa.
Le prime trasmissioni erano per lo più bollettini quotidiani con un appeal che in confronto a un podcast sul traffico del giorno precedente sarebbe più avvincente.
Ieri alla Zerbinati agitazione in corso per esigere legna da ardere. A Saronno, nello stabilimento della De Angeli Frua, è stato tenuto un comizio durato 10 minuti. Grande entusiasmo nella massa operaia e grande impressione in città. All'officina dell'orto, garibaldini della 110ª Brigata SAP leggevano un manifesto alla massa operaia e distribuivano volantini, suscitando grande entusiasmo. Alla Magneti Marelli di Crescenzago, squadre garibaldine entravano nella mensa e distribuivano manifestini agli operai. Alla Magnaghi e alla Macut si ripete l'azione dei garibaldini con comizi e lancio di manifestini.
Io non credo che Sam immaginasse allora che qualcuno, 75 anni dopo, avrebbe ascoltato queste notizie. Ma Sam non è tipo da perdersi d'animo. Io intanto comincio, avrà pensato. Male o bene, non lo so. Poi, un po' per volta, capirò come migliorare. Infatti, ha un'intuizione fantastica, quella di prendersi gioco del nemico. I giornali della Repubblica, si sa, sono spassosi, ma anche la radio fascista non sta certo loro dietro. Gli ascoltatori possono farne fede. Chi non ha sentito in questi ultimi anni, almeno un giorno sì e uno no, breve notizie di questo genere? L'America è priva di benzina. L'esercito americano costretto a sospendere la fabbricazione di carri armati per mancanza di carburante. Il potenziale umano della Russia diminuito del 75%. Stalin costretto a richiamare alle armi tutti gli uomini dai 14 ai 70 anni. Le fabbriche belliche inglesi in sciopero. Gravissima crisi nell'industria di guerra. I soldati sui fronti di guerra sono privi di armi, di indumenti, di viveri. Il Brasile si ribella ai voleri di Roosevelt. Soldati brasiliani disertano in massa nei porti d'imbarco per l'Europa. E finalmente, l'ultima notizia di pochi giorni fa. Sentite, ascoltatori, diteci se la notizia non vi fa accapponare la pelle. L'America è priva di gomma. Sì, di gomma. Ripetiamo, di gomma. I soldati americani, d'ora in poi, andranno a piedi e naturalmente si dovrà sospendere la fabbricazione delle auto blindo, delle camionette e di tutti gli automezzi. I soloni della radio, dunque, sono sempre gli stessi, allora e oggi. Dimostrano fantasia, sì, ma una fantasia che potremmo definire schiettamente fascista. Thank you. Sam ha anche un'altra intuizione. Radio Libertà non deve essere solo una radio fatta da partigiani per i partigiani. Radio Libertà deve essere una radio per tutti. La chiusa delle trasmissioni, infatti, è tutti i giorni questa. Scriveteci le vostre lettere. Presto o tardi ci giungeranno. Siamo collegati con tutte le formazioni partigiane. Inviate la vostra corrispondenza in qualunque zona partigiana e di qui le vostre lettere troveranno la strada per giungere a Radio Libertà. Ricordate, Radio Libertà, indirizzo ogni casa d'Italia. Ogni casa d'Italia forse hanno un po' esagerato, ma l'ambizione per loro è quella di entrare in tutte le case d'Italia, non solo le case partigiane, anzi, soprattutto le altre, e con un obiettivo chiaro.
Il nostro scopo prima era questo, cercare di smontare il più possibile il morale delle formazioni fasciste che operavano nella zona. Noi sapevamo che questi ragazzi, che in fondo erano dei ragazzi come noi altri, ma che si erano trovati per delle vicende particolari in campo avverso, avevano dei dubbi, avevano degli scrupoli, ma temevano di abbandonare le loro formazioni per venire da noi altri.
Abbiamo incontrato sulla strada che da Aosta conduce al piccolo San Bernardo gli alpini e artiglieri italiani della divisione Monterosa. Erano equipaggiati nella stessa maniera di quando quest'estate percorrevano le strade assolate della Liguria. A noi non sono più parsi i baldi soldati, duri come le rocce sulle quali erano abituati a vivere. Lo zaino si è fatto pesante, è diventato un fardello. La penna non è più una penna alpina. Gli ordini non si ricevono più nel dialetto del paese. I comandi sono stranieri, il soldo è straniero, poveri nostri alpini. Ebbene, ascoltatori, molti di questi alpini non hanno tradito la patria. Molti di questi alpini non hanno sparato contro di noi. Non solo, ma molti sono venuti con noi.
Ma l'azione che noi facciamo come Radio Libertà per cercare di incoraggiare queste fughe avvenne soprattutto dal mese di febbraio, dall'inizio di febbraio in poi. Ci furono delle giornate che addirittura 20-25 di questi soldati venivano verso di noi altri, non solamente, ma vi erano degli sottufficiali e degli ufficiali stessi.
Nell'ultima settimana del mese di marzo e nei primi 4 giorni di aprile, alle formazioni partigiane della Valle d'Aosta si sono presentati armati 465 alpini delle divisioni Littorio e Monterosa. Ma proprio quando Sam e gli altri ci stanno prendendo gusto, dopo circa un mese di trasmissioni, sono costretti a spostarsi.
Radio Libertà inizia le sue trasmissioni pionieristiche a Calabiana, però la sua vita è collegata ovviamente alla realtà del partigianato e della guerra. Nella zona di Calabiana ci sono una serie di rastrellamenti molto fitti, i partigiani devono lasciare la zona perché questa è la logica della guerriglia e quindi anche l'attività della radio si interrompe per un po' di tempo.
Questo invece che ha parlato ora si chiama Alberto Lovatto ed è il più grande conoscitore di Radio Libertà del mondo. È lui ad avermi raccontato che durante i rastrellamenti i nostri, per salvare l'apparecchio radio, lo nascondono in un pollaio, sotto delle fascine.
Il comando zona si sposta a Sala Biellese, su qualche mese dopo a Sala si ristruttura completamente il comando, si ristruttura completamente la struttura anche partigiana perché arriva la missione alleata in quella zona, paracadutata, e arriva in zona, il comando si rafforzano anche le attività delle formazioni e si riesce a riprendere in mano il progetto della radio, qui completamente rivisto, e da Sala Biellese riprendono poi le trasmissioni.
Questo che avete appena sentito è sempre Alberto Lovatto, e quello che state per sentire è sempre il partigiano Sam.
Avevo la possibilità di inframmezzare le chiacchierate, le letture di documenti, eccetera, con della musica. Questa musica è stata forse la cosa più interessante dal lato dal lato propagandistico e chiamiamolo anche se vogliamo spettacolare, perché ebbi a mia disposizione effettivamente una vera orchestrina.
Mamme adorate e piene d'amore, ogni ribelle vi dona il suo cuore. Quando s'accende nel cielo una stella, sogna il ribelle la bimba sua bella. A colpi di mitraglia e da bombe a man, questa è la vita bella del partigiano. In quest'estate, miei cari tedeschi, maturano nespole perfino sui peschi, e di tanto in tanto la nera brigata ne vien per suonare.
Ma se a questo punto vi immaginate uno studio pieno di schermi e bottoni da schiacciare, non era proprio così. Per trasmettere il segnale montano l'antenna ben nascosta fra le fronde di un grande castagno e le notizie da mandare in onda le vanno a cercare letteralmente a piedi, sulle montagne. A Sala Biellese, Radio Libertà trova una sede più sicura, più grande e soprattutto trova SCAT, Pala e Atos, tre partigiani musicisti. Sono loro che daranno a Radio Libertà quell'identità musicale di cui parla
Sacco.
Se vi è piaciuto questo racconto, siete davvero fortunati. Avete un'altra puntata a disposizione.